Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Ci siamo alle 10.35 sulla Radio Vaticana in diretta. Il buongiorno da Antonella Palermo, da Vasco Feligini che alla console, Eva Orman, Elena Colson in regia, 105live.radiovaticana.org. Il martedì mattina ci occupiamo di radio alla radio. Oggi prendiamo spunto dalla 58esima edizione del Prix Italia che si è conclusa a Venezia sabato scorso e nella quale sono state organizzate una serie di tavole rotonde, di workshop anche sul futuro della radio e della televisione.
Cerco nella radio l'emozione che non provo, la sorpresa che non trovo, e se anche nella radio non la provo?
Vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni.
Provo, non la trovo, e se anche nella radio non la provo, non la trovo, le schiaccio il tasto e le sospetto.
Abbiamo in linea Paolo Moravski dell'ufficio studi RAI e vicepresidente dell'URT, l'Università Radio Televisiva Internazionale, che ha sede a Parigi e che ha moderato nell'ambito del Prix Italia una tavola rotonda dal titolo Innovare o soccombere, punto di domanda, il futuro della radio e della televisione. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Tetizzando al massimo e poi magari andiamo nel dettaglio, il futuro della radio qual è?
La passione, il calore della gente che si interessa, delle persone che si interessano di radio e soprattutto di quelli che la fanno. Questo mi sembra il dato emerso, nel senso che quando si parla di innovazione, si parla molto di innovazione, si pensa sempre all'innovazione tecnologica e invece c'è tutto un aspetto che è l'innovazione creativa, la creatività, la capacità di attrarre talenti, idee, competenze, sensibilità continuamente nuove e rinnovate. E questo fa la forza della radio. E essendo la radio uno strumento più leggero, dove il lavoro di squadra è limitato a poche persone, è più facile stimolare la creatività. Nel processo produttivo della televisione ci sono mille competenze e alla fine ognuno fa un piccolissimo segmento. Invece nella radio è molto un po' un one man band, un uomo orchestra, ecco, per mi piace definire il radiofonico così. Mi pare che il seminario del Prix Italia a Venezia abbia proprio sottolineato questo, che alla fine tutto va bene, però la tecnologia va piegata al servizio dei contenuti e i contenuti sono anche frutto di una visione, di una passione interiore.
In questo senso, quanto è bene per la radio che tragga ispirazione e idee da altri media?
Mi pare di capire da quello che hanno detto tutti gli ospiti al Prix Italia che questo sia inevitabile. Nel senso che forse noi quando ragioniamo sulla radio ragioniamo molto da professionisti che si interrogano sul proprio lavoro e che ragionano in categorie di strumenti. Come hanno sottolineato molti dei partecipanti che erano dei giovani professionisti, loro osservano molto la vita intorno a loro, cioè quello che accade a casa, in famiglia, i propri figli, i propri amici o parenti, e quindi da un punto di vista del consumatore, dell'utente, del cittadino, gli strumenti poi tutto sommato è abbastanza uguale se si tratta di radio, televisione, internet, podcasting o altre diavolerie tecnologiche o il cellulare. L'importante è quello che si cerca. È chiaro che se si sta in macchina, noi passiamo molto tempo in macchina, in quel momento la radio è sicuramente lo strumento migliore, molto più appropriato della televisione, e con tutti i problemi che ciò comporta.
Mi riferivo in particolare proprio all'ibridazione, no, dei mezzi, cioè veramente un'integrazione che è stata consentita anche dalle nuove tecnologie molto alta. C'è chi invece, e mi piace qui il termine usato, vorrebbe che la radio continuasse a restare cieca, no, tra virgolette. Allora tu che idea ti sei fatto?
Ma mi pare di capire che alla fine i cultori della radio si dividono in due categorie: quelli che immaginano la radio come un sistema solare in cui la radio sta al centro e tutti gli altri media ruotano intorno al servizio dello strumento radiofonico, quindi del suono soprattutto, e altri invece che immaginano un continuum in cui si passa tranquillamente da un media all'altro e non c'è poi tanta differenza, come dire, da un punto di vista dell'immaginazione. Mi pare che il dialogo più grande non sia con la televisione, con la webcam, con l'immagine. Il dialogo più grande è sicuramente con internet, cioè col fatto che la trasmissione rimbalza sulla rete, la rete influenza la trasmissione, si può scaricare delle trasmissioni, e soprattutto un fatto nuovo su cui per esempio la BBC sta puntando molto è che gli ascoltatori producono dei piccoli servizi, dei piccoli pezzi, delle registrazioni, e quindi ormai anche il servizio pubblico comincia a interessarsi alle autoproduzioni, a quello che viene prodotto fuori dagli utenti, e si cerca di creare un legame. Perché questo? Anche perché il pubblico della radio invecchia, e quindi si cerca continuamente di attrarre i giovani verso la propria radio. Non che i giovani non ascoltino la radio, le nuove generazioni, però la difficoltà per il servizio pubblico, per le radio di servizio pubblico, per le radio comunque che hanno delle ambizioni culturali maggiori, è quello di attrarre le fasce emergenti, i giovani.
Ecco, già che hai citato la BBC, colgo l'occasione per ricordare che a questa tavola rotonda hanno partecipato rappresentanti di emittenti europee, dalla Francia ai Paesi Bassi, al Regno Unito appunto. Ecco, sono state condivise esperienze particolari a livello europeo da cui magari trarre qualche ispirazione e suggerimento anche qui in Italia?
Sì. È stata anche presentata una ricerca commissionata dalla RAI alla società IT Media, una ricerca comparativa sullo stato della radio in Europa. In estrema sintesi la domanda era un po' come sta la radio, e la risposta era bene, benissimo, potrebbe stare meglio, sì, da una parte. Dall'altra è che comunque ci sono delle esperienze diverse. Se posso fare un'analogia, è un po' come l'esperienza del caffè. I paesi mediterranei vivono molto nella piazza, nel caffè, sono seduti lì all'aria aperta per incontrarsi. A nord dell'Europa ci si incontra invece al chiuso, all'interno, anche per motivi climatici. I caffè, anche i caffè, sono chiusi, quindi c'è questo senso della stanza. Per la radio accade un po' la stessa cosa. Mi pare di capire che il Nord Europa punti molto di più a un rapporto stretto con i propri utenti, punti sull'interattività, punti sulle nuove tecnologie, insomma è molto avanti, mi pare di capire, in quella direzione, mentre i paesi mediterranei, tra cui l'Italia, puntano di più allo spettacolo dell'oralità, del talk show. Il caso di Fiorello in Italia è un caso che è stato sottolineato a più riprese. Ci sono delle differenze, ma queste differenze non sono tanto forse legate al livello tecnologico, forse sono delle differenze storico-culturali più profonde. La radio non fa che esprimere, l'Italia ha un'oralità maggiore, una spettacolarità accompagnata da una gestualità. Magari noi ragioniamo meno con i blog come invece fanno nei paesi nordici o del nord Europa, dove per esempio il rapporto radio, internet, blog, podcasting è molto più sviluppato.
Allora, sei vicepresidente dell'Università Radiotelevisiva Internazionale, che ha sede a Parigi. Che cos'è questa entità?
È un'associazione di settore che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale in ambito UNESCO, stimolata dall'UNESCO. L'idea era quella nobile, che ha dato anche origine all'UNESCO, per farla finita con la guerra bisogna estirpare la guerra dalla testa delle persone, e quindi il tentativo era quello di creare un collegamento tra i media dell'epoca, che era soprattutto la radio. Quindi l'URTI è una delle più antiche associazioni del settore, che poi si è arricchita via via anche dell'apporto di un ramo televisivo, però la sua attività principale è quella radiofonica, organizza degli atelier, dei seminari radiofonici, degli scambi, un concorso internazionale che premia ogni anno la qualità radiofonica e così via. Insomma, è un'associazione di settore molto aperta oggi, soprattutto sull'Africa, anche perché la sede, essendo Parigi, c'è un'Africa francofona, e, diciamo, il nuovo orizzonte ovviamente sull'Africa e il Sud America, il nuovo orizzonte essendo ovviamente l'Africa anglofona, il Medio Oriente anglofono.
Perdonami, molto aperta sull'Africa vuol dire a livello di contenuti oppure anche di attivazione di esperienze?
No, di attivazione, sinergie? Soprattutto di attivazione di esperienze, di scambi di formazione. Noi abbiamo ancora come Europa, come Occidente, da un punto di vista della radio, abbiamo ancora, come dire, possiamo dare un contributo soprattutto sulla digitalizzazione degli archivi, sulla digitalizzazione degli impianti radiofonici e così via. Dall'Africa invece dovremmo prendere tutto il senso di comunità, l'uso collettivo della radio. Che un po' abbiamo perso, nel senso che è comunque appartiene un po' al nostro passato, come una volta si guardava la televisione al bar o nei circoli sociali, oggi il consumo è molto più individuale.
Questo
quindi
mi sembra
lo dico
molto
senza nostalgia, ma dico la cosa interessante forse delle volte è recuperare lo spirito. Ecco.
In bocca al lupo, molti auguri, grazie a Paolo Moraschi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Stiamo parlando del Pri Italia, la Radio Vaticana in diretta, sono le 10.46 e continuiamo a farlo andando a capire un po' meglio quali sono i prodotti radiofonici a livello internazionale che si sono aggiudicati questo prestigioso premio giunto alla 58esima edizione. Nell'ambito dei prodotti radiofonici la suddivisione era tra programmi musicali, documentari radiofonici e radiodrammi. Per quanto riguarda le opere musicali, posso dirvi che ha vinto un'opera svedese dal titolo La donna trovata, un prodotto che abbina l'orchestra sinfonica tradizionale e il coro con un avanzato uso di tecniche che solo la radio può offrire, questo hanno scritto i giurati. Poi ci sono state menzioni speciali anche per la RAI, per un intrattenimento dal titolo Oden Cabaret, e ancora Regno Unito e Francia si sono aggiudicate queste menzioni. Ancora per i programmi musicali, un'opera canadese, un programma che ha qualità tecniche rilevanti, ma ha scritto la giuria e anche ben costruito nella sua dimensione drammatica. Ancora una menzione speciale per l'Australia con un'opera Canto di uccelli, dove c'è una fusione innovativa di suoni naturali e musicali. Tra qualche secondo dovremmo avere uno dei giurati per quanto riguarda la sezione dei documentari radiofonici, ma nel frattempo, per quanto riguarda invece i radiodrammi, hanno vinto Lo spirito del pioniere, un'opera dei Paesi Bassi, dove la radio diventa proprio l'eroina del racconto, e poi un'opera del Giappone, Il dolore della guerra, una storia che racconta la sofferenza causata dai conflitti armati. Abbiamo in diretta ed Alberto Fei, che ha fatto parte della giuria che ha premiato i documentari radiofonici. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, qui parliamo di due opere, una Il cappotto blu della Polonia e un'altra dalla Svezia, L'eredità sociale. Raccontiamo un po' di che si tratta.
E sono due programmi molto interessanti, per me soprattutto il primo. Il cappotto blu racconta della Polonia nel dopoguerra, a raccontarla è la vera protagonista della storia, allora bambina, adesso naturalmente una donna più che adulta, e racconta come nell'immediato dopoguerra in questa Polonia povera arrivassero dei pacchi dono e arrivassero dall'Australia. Loro si meravigliavano a vedere questi golf, questa bella lana profumata, questi vestiti colorati, le scarpe colorate, per loro le scarpe erano sempre nere o marroni, e un giorno arriva un cappotto blu in condizioni discrete, allora decidono di rivoltarlo, una cosa che adesso non si usa più naturalmente, no? Di rivoltarlo perché all'interno sarà meglio che all'esterno. Nel rivoltarlo scoprono l'etichetta della tintoria, dove c'è nome, cognome, indirizzo della persona che ha fatto questo regalo, e allora le scrivono per ringraziarla, e da questo nasce un'amicizia. Ora, una storia non solo molto bella dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista, diciamo, del documento storico, perché attraverso il dettaglio questa piccola storia minimalista e privata ci racconta di come fosse il mondo di oltre cortina dopo la guerra, di come fosse l'Australia, di come, diciamo, i poveri guardassero ai ricchi. Insomma, anche una persona molto giovane può sentire l'odore, direi, di quegli anni. E mi sembra, per un documentario,
molto bello e molto delicato, devo dire. Poi come è stato reso proprio radiofonicamente?
Radiofonicamente in maniera molto semplice. E c'è molto la voce della protagonista, come dicevo prima. Le lettere dell'australiana, invece, che adesso non è più di questo mondo, vengono lette da un'attrice, e c'è la voce anche del signore australiano, quindi voci vere, alcuni documenti letti, poca musica e pochissimi effetti, quindi hanno tenuto una mano molto leggera.
E questo forse insegna anche qualcosa nel confezionare questo tipo di programmi, a volte la semplicità premia. O no?
A volte la semplicità premia quando è una semplicità sapiente, perché, diciamo, l'autrice, che poi ho conosciuto, è una donna giovane, è una madre di famiglia, ha cioè due bambini, lavora fino a mezzanotte e torna a casa però all'ora di cena per metterli a letto, insomma, è una persona molto carina. L'autrice ha fatto questa scuola di documentari radiofonici che si tiene a Bruxelles, che tiene Edwin Brice, che è un maestro della situazione, quindi, diciamo, anche come sempre la semplicità era però frutto anche di uno studio, mentre spesso adesso si arriva a quella che si chiede semplicità, ma è semplicemente mancanza di maestria, non so se mi spiego.
Come no, come no. Questa è una produzione della Radio di Lublino. Invece passiamo
polacca, dunque.
Sì, certo, polacca. Passiamo all'Eredità sociale, questa opera svedese.
Ma l'Eredità sociale personalmente mi vedeva un po' meno d'accordo, devo dire la verità. Comunque era la storia, sviluppata soprattutto attraverso telefonate, di una famiglia in cui tutti erano dediti all'alcol, anzi proprio all'alcolismo, e inizia con questa telefonata fra il nipote e lo zio e si conclude con una decisione dello zio di andare in un centro per disintossicarsi. Quindi era un po', se vogliamo dire, uno stile un po' alla Bergman, questa Scandinavia un po' solitaria, no? Un po' di grandi inquietudini, in cui a mio avviso si scavava un po' troppo poco, cioè non si capiva mai veramente perché questi fossero finiti nell'alcol, né quale molla fosse scattata per farne uscire fuori. Però, insomma, era confezionato anche questo molto, molto bene, molto semplicemente.
Che idea ti sei fatto in generale della qualità di questi prodotti presentati al Per Italia?
Dunque, una buona qualità. Io normalmente mi occupo di fiction e quindi mi trovo più o in televisione o in radio in giurie di quel tipo. Nell'ambito dei documentari direi che sono mediamente molto interessanti. Su 35 che ne abbiamo ascoltati direi che almeno la metà erano di grande interesse, perché è chiaro che il documentario attinge alla realtà, quindi in questo è un grosso aiuto. Mi sembra che molto spesso adesso si trascuri un po' la forma in cui si propone. Quando dico forma non è che dico degli estetismi assurdi, degli ambicamenti, dico che c'è un po' troppo poco il senso della confezione, cioè spesso si trova un argomento interessante, ma la cornice che gli si costruisce intorno è un po' troppo rozza, e questo significa una caduta nella comunicazione, no? Come,
certo,
come sappiamo.
Come si fa una bella cornice?
Si fa con molta umiltà, con molta pazienza, perché siamo degli artigiani, e mettendosi continuamente nei panni di chi ascolta, cioè dobbiamo metterci nei panni di una persona che dell'argomento inizialmente non sa nulla e forse non è particolarmente interessato. Quindi nelle musiche non mettere soltanto delle belle musiche, ma qualcosa che ci aiuti a far passare meglio quello che vogliamo raccontare, e negli effetti la stessa cosa, e nei documenti sonori originali, no? Radiogiornali e tutte queste belle cose, anche lì scegliere con un consenso di misura, è molto una cosa che viene dall'esperienza e dalla scuola, anche che continuo a dire oggi mi pare che un po' manchi.
Ecco, mi piaceva anche tornare su questa parola chiave, secondo me, almeno in radio, l'artigianato, no? L'artigianato sì. Semplice, davvero non bisogna mai dimenticare questa dimensione.
Questo assolutamente. Assolutamente è sacrosanto, direi.
Lo scambio di esperienze in questa edizione del Prix Italia, a livello appunto di diverse produzioni europee, è stato abbastanza così produttivo, abbastanza positivo?
Sì, molto, perché ci sono punti di vista completamente diversi. Completamente diversi. In giuria,
per esempio?
In giuria eravamo sette, c'era un coreano, una canadese, due cecoslovacchi, un irlandese, uno svedese, quindi ognuno di noi aveva un punto di vista, veramente c'era la sua tradizione storica di costume diversa, per esempio, quindi una giuria prevalentemente nordica, direi, no? Quando abbiamo ascoltato un bellissimo documentario spagnolo sulle violenze alle donne nel New Mexico, loro per esempio non sono riusciti ad accettarlo, lo trovavano eccessivamente magniloquente, no? Eccessivamente, lo trovavano esagerato, mentre a mio avviso era molto ben calibrato. Non è molto facile.
Immagino.
Non è molto facile.
Dov'è che trovavate un punto di accordo, insomma, abbastanza forte?
E generalmente quando la storia era molto semplice ed efficace, visto che passano molto storie, questo non solo in questo festival, anche in altri precedenti, storie minime, storie piccole, ben presentate. Ecco.
Quotidiane, insomma, ordinarie.
Sì, sì. Il documentario italiano su Cefalonia, per esempio, che è stato molto apprezzato, però non ha vinto. Quello già per loro era un po' troppo, forse grande storia, forse non sapevano abbastanza di questa vicenda, che era... secondo, cioè non perché fosse italiano, non l'avevo fatto io, quindi era abbastanza distaccato.
Altrimenti sarebbe stato apprezzato.
No, per quello. Ma voglio dire, sarei stato naturalmente più partigiano se l'avessi fatto io. Però ecco, lì c'era al centro l'intervista a questo capitano Pampaloni, che era uno dei pochi sopravvissuti alla strage di Cefalonia, questo signore di 93 anni, fiorentino, che raccontava in prima persona questa terribile strage di Cefalonia, dicendo: io non credevo che ci ammazzassero, e si concludeva con lui, ripeto, con quello che ha vissuto, che andava a un convegno in Germania, dove avrebbe incontrato dei suoi antichi nemici, perché diceva: la guerra è comunque una cosa terribile, io il poco che posso fare, con le poche forze che mi rimangono, voglio lottare, voglio lavorare per la pace. Questo era un messaggio splendido.
Certo, un minuto, Idalberto. Noi ti abbiamo avuto anche di recente nei nostri studi per presentare una tua opera dedicata all'Estremo Oriente. Adesso in che cosa sei affaccendato?
Adesso sono affaccendato nel prepararmi per il premio Sondas. Mi hanno invitato in giuria al premio Sondas, che è il premio, diciamo, spagnolo. E quindi a scegliere quali programmi la RAI dovrà mandare a questo premio.
Bene, sempre un'opera di selezione, insomma, è importante, no? Conoscere anche le esperienze altrui. Grazie di questo commento, in bocca al lupo, molti auguri per il tuo lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.
Manca poco più di un minuto e mezzo ad un flash news in lingua inglese. Ritroverete a partire da questo pomeriggio questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale. L'indirizzo è 105live.radiovaticana.org. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo questa mattina alle 13.10 per un approfondimento sulla situazione in Libano. Restate in ascolto della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. A presto.